Iniziamo con un grande evento successo questa settimana, sicuramente tutti avete già sentito, la morte della regina Elisabetta. Citiamo il giornale ANSA. Addio alla regina Elisabetta, il cordoglio del mondo. Carlo III, nuovo re. Fratello Giuseppe, tu cosa pensi di questo evento, della morte della regina? Cosa pensi del nuovo re? Cosa cambierà, parlando anche dal punto di vista delle profezie?
Beh, non dovrebbe cambiare niente. Profezie rimangono sempre profezie.
Sì, però al che massimo... ruolo ha questo evento collegato alle profezie? Che ruolo ha questo?
Sì, a volte la morte di un sovrano importante, perché la regina era la sovrana più importante del mondo, anche se non aveva poteri decisionali, però era riguardata come un po' il Papa in Italia. E quindi profezia non cambia assolutamente niente, anzi, però a volte un evento così segna un inizio di una nuova era, a volte. Allora, dando come io vedo il mondo lo vedo accelerare verso il male, verso la tribolazione, il marchio della bestia, che la regina fosse morta o no, non cambierebbe niente. Però a volte il Signore usa, come vedi in Isaia capitolo 6, Isaia dice: alla morte del re Uzia, e io fui assunto in cielo e vidi Dio sul trono. Quindi doveva morire Uzia perché Isaia andasse davanti a Dio, perché cominciava una nuova era. Isaia riceveva un messaggio che avrebbe causato effetti eterni a tutta Israele, perché Dio avrebbe distrutto Israele, avrebbe mandato la Siria a distruggere 10 tribù di Israele e che sono sparite per sempre, non si sono più trovate. E allora il mondo sta accelerando di male in peggio. In ogni caso sarebbe avvenuto anche se la regina, che comunque aveva 96 anni, anche se fosse vissuto più a lungo, diciamo, le cose sarebbero peggiorate lo stesso, come in effetti purtroppo dovranno peggiorare.
Ti chiedo anche una domanda da parte di Giorgio, che dice: ciao fratelli, vorrei farvi una domanda. Non so se lo sapete, la regina Elisabetta è morta e adesso sono apparse notizie con foto e video di un arcobaleno che è apparso sulla sua residenza, Buckingham Palace. Secondo voi questo è un segno da Dio o è solo una grande coincidenza? Un abbraccio.
Io lo prenderei come segno che Dio ha messo su di lei, perché è stata una regina, cioè, abbastanza umile. Cioè, tra tutte le case reali, diciamo, è stata una delle migliori. Però le case reali in questo tempo che viviamo non è stata vanagloriosa, come per esempio la singolare Meghan Markle, la sua nuora, che a mia piccola opinione questa qua si finge vittima di razzismo, ma che mi sembra come solo un opportunista. È come l'opportunista che vincesse alla lotteria, questa Meghan, riesce ad accalappiare.
Sì, sì, ma sempre si lamenta di qualcosa.
Sì, si lamenta sempre. E lei cerca di fama, di soldi, soldi che ne sta accumulando a milioni, usando il marito, no? E poi come ringraziamento è sempre lì a malignare contro i reali d'Inghilterra, strumentalizzando il povero marito. Questa è la Meghan. È un esempio, come la Bibbia dice nei Proverbi, dice: una cosa che terrorizza il mondo è quando una serva diventa padrona. È il suo caso, no? Comunque la regina Elisabetta è deceduta.
Quindi dice non è così male come questa Meghan. La regina era molto più umile.
No, questa è, secondo me è maligna. Questa qua è uno spirito maligno. Perché lo scopo è di... Il diavolo la vuole... Lei non lo sa neanche, naturalmente. Ma il diavolo la usa per cercare di distruggere la famiglia reale. Perché? Perché viene l'anticristo, non vuole che nessuno abbia nessun potere. Non vuole re e regine. Infatti in ogni nazione... In Bulgaria, in Romania, in Jugoslavia, l'ex Jugoslavia, cioè il diavolo ha distrutto tutte le case regnanti. Per questo che in Spagna senti sempre di scandali che hanno problemi di corruzione finanziaria, magari la parlano anche, però chi è che non ce l'ha oggi? chiunque non è un cristiano fedele cioè, è corrotto. Ovunque metti le mani prendi un pesce. E quindi tutte le case reali sono sotto attacco satanico perché viene l'anticristo e il re vuole essere lui. Allora, cioè non possiamo paragonare la deceduta regina Elisabetta alla grande regina Vittoria del secolo XIX. Grande cristiana vera quella è stata. È lei che ha innalzato l'impero britannico in tutto il mondo, che è stato l'impero più esteso che fosse mai esistito, l'impero britannico, grazie alla regina Vittoria del 1800 che sulle sue navi militari faceva viaggiare i missionari e parlava sempre di Dio, devotissima, quando è morto il marito non si è risposata, una donna eccezionale, la regina Vittoria. Abbiamo visto anche il film, così si chiama, Young Vittoria.
Sì,
Hai visto un
sì,
film, che lingua era?
sì. Era in inglese.
Era in
Sì.
inglese, non c'è in italiano.
Non l'ho cercato, non lo
È
so.
un bellissimo film con Romy Schneider, è un bellissimo film su questa regina cristiana. E comunque, diciamo, anche se Elisabetta non si può paragonare a Vittoria, proprio, no. Anche certe decisioni lei non ha fatto decisioni cristiane, però era umile, perché non apriva la bocca come certi altri, appunto la nuora, dicevo, per malignare, non ha mai malignato nessuno. Questa qui, diciamo, paragonata al marito Filippo, lei era la controparte umile. Non sto dicendo una missionaria, una cristiana come Vittoria, no. E comunque Elisabetta si è sempre schierata da parte del progressismo ateo. Quando diceva di prendere decisione in Inghilterra, era sempre da parte dei progressisti, le femministe, tutte queste cose qui.
Ah, sì.
Sì, però in tono minore, non è che proclamava, a denti stretti accettava, perché sennò perdeva qualcosa, insomma.
Cioè, doveva tenere il passo con questi tempi
Eh
moderni.
sì, perché non poteva contraddire i politici. Invece la regina Vittoria faceva lei la politica, certo lei poteva, questa non può. Però un vero cristiano perde la sua corona di regina e innalza Gesù. E Gesù ha perso la sua vita, però ha innalzato la verità. Il
Sì.
suo consorte Filippo era invece più sfacciato, sguaiato, va bene, e maleducato di cattive maniere. Tanto che taluni hanno scritto che addirittura predicava a favore della reincarnazione, cose simili. Ho letto articoli sui giornali di questo, che lui credeva alla reincarnazione, cretinaggini simili, no?
E lui è morto l'anno scorso.
Sì. Ora questo caro Filippo qua dovrebbe sapere meglio come stanno le cose in cielo, che non c'è reincarnazione. C'è stata una incarnazione di Cristo e basta. Ma che Buddha se si è reincarnato, si è diventato un grillo, che si è diventato scarafaggio, un uomo, una donna, un elefante, queste cretinate, chi è che l'ha dimostrato? Sono bugie. Va bene, adesso Filippo dovrebbe sapere quali sono i veri nobili nel regno di Dio. Non è che muoiono i nobili, i re e le regine in cielo sono re e regine, ma neanche per sogno, vanno lì e si mettono in fila dietro altri più piccoli di loro a aspettare il loro giudizio, perché molti ultimi saranno primi. Comunque, secondo me sarebbe stato meglio se la regina avesse abdicato un po' prima, come hanno fatto i reali di Spagna, in favore del figlio Carlo III. Ci sono stati altri due Carli re prima di lui, quindi lui
Ah, sì.
automaticamente assume il titolo di terzo,
Sì,
Carlo il
sì, sì.
terzo. E lui adesso è presente re con la sua consorte, l'italiana Camilla. Non è regina perché è consorte, no? E allora la mia impressione è che il consorte della fu regina Elisabetta, Filippo, non voleva lasciare le sue altolocate onorificenze. Credo che era, secondo me, mia occhio croce, era lui che insisteva a tenere,
Ah. Che
voleva arrivare a 100 anni.
non voleva abdicare.
No, lui non voleva mollare tutti i vantaggi.
E cosa pensi del nuovo re, del Carlo III?
Beh, quello che penso io non è che ha molta importanza.
No, ma ha importanza.
È quello che pensa Dio.
Cosa succederà adesso?
Cosa succederà?
Che tipo di re sarà lui?
E questo dipenderà da lui, perché Dio gli dà la scelta. Adesso Carlo finora ha dovuto rigare diritto per compiacere la madre, che, affinché questa non lo avesse a diseredare. E finora Carlo ha vagamente seguito il nuovo ordine mondiale, quindi ha suonato il violino, anche se è una persona, io la trovo molto simpatica, molto pacata, praticamente ha lo stesso spirito della madre, niente a che fare con la Meghan, ma neanche Filippo, consorte. Filippo è un'altra, diciamo, un'altra Meghan in chiave un po' minore, non così fuori. Quindi Carlo finora ha seguito vagamente il nuovo ordine mondiale, assecondandolo, e ora essendo re però è chiamato a mostrare a Dio e a tutti più in profondità il suo vero spirito nel bene e nel male. E adesso vedremo, però per adesso non mi aspetto che faccia cose troppo anticristo, non le ha fatte finora. Anche se lui segue il mainstream, segue il tradizionalismo della casa reale, che è semplicemente diciamo suonare alla musica dei politici inglesi, buoni e cattivi che siano. Adesso comunque c'è Liz Truss, che un'altra la chiamano la Thatcher numero due. C'è un articolo su Liz Truss lì?
Sì, da Aden Kronos. Chi è Liz Truss, la nuova premier in Gran Bretagna? Vediamo grandi cambiamenti in Gran Bretagna questa settimana. Giuseppe, cosa pensi di Liz Truss? Dove guiderà lei la Gran Bretagna? Sarà meglio di Boris Johnson o cosa succederà?
Quindi vediamo qui che in Gran Bretagna è cambiato tutto a livello di leadership.
Sì.
Quindi giù Johnson, che era un anticristo, spingeva per la guerra in Ucraina, invece di cercare la pace. E su Liz Truss, che sembra una Thatcher, una Margaret Thatcher, che è la Lady di Ferro, la leader che ha fatto la guerra contro l'Argentina nelle Malvine, credo che in Europa dicono le Falkland, le chiamano, queste isole a sud-est dell'Argentina, e ha fatto una guerra assolutamente sciocca. Cosa te ne fai di qua, un'isola lì attaccata all'Argentina dall'altra parte del pianeta? È sbagliato completamente. Comunque, adesso vedremo. A parte la guerra che l'ha catapultata Lady di Ferro completamente, tutto il resto è lei. Margaret Thatcher era una buona leader di destra, va bene. Però era una che non andava col vento, non era uno sacchiotto delle multinazionali, delle banche, anche se le assecondava a un certo punto. Adesso questa qui la dichiarano come la nuova Margaret Thatcher. Credo che Margaret Thatcher era unica e nessuno può essere come lei. Qui vediamo, c'è un articolo della BBC, cosa dice?
Dice Liz Truss, new cabinet. Who is Liz Truss's top team?
Leggi anche la CNN.
None of the UK's top jobs is held by a white man for the first time, but British politics remain unequal, experts say.
Quindi allora praticamente la BBC dice, ecco i nuovi ministri nominati da Liz Truss, e sono tutti neri, non c'è un bianco. Infatti la CNN nota questo e dice None of the UK top jobs is held by a white man for the first time. CNN dice per la prima volta nessuno degli incarichi di responsabilità, diciamo, di guida, tutti i ministri del governo sono tutti di colore, non c'è neanche un bianco.
E perché?
Perché così va il mondo. Viene l'anticristo e lui non vuole... Perché cioè, che sia bianco di colore o bianca, la politica rimane la stessa in Inghilterra, dice quella CNN. dice politics remain unequal. Cioè la politica rimane come prima, insomma. Cioè praticamente questo, se la politica rimane lo stesso, ma allora i problemi non c'è niente a che fare col colore della pelle.
Giusto.
Cioè che erano bianche che diventano neri, la situazione è la stessa.
Sì, sì,
CNN
sì.
Dice però i problemi rimangono gli stessi. Ma allora perché tutti neri allora? Ora io cosa c'ho contro i neri? Niente, neri o bianchi li ha creati Dio. Però c'ho molto contro quando mettono, dicono, escludono un politico o più perché, per via del sesso, per via del colore. Come in Bruxelles che vogliono più, mettono leggi per avere un minimo di donne al governo. È sbagliato, scusa. Minimo di donne, minimo di uomini, perché scusa? Allora mettiamo il minimo di handicappati, il minimo di pensionati.
No, devi mettere quello che è capace di fare il lavoro, non importa cosa
ma
è.
Scusa, ma allora non è più democrazia, no? Perché cosa vuol dire? Io devo votare chi voglio io, non per forza un uomo o una donna.
Sì. Vedere chi è degno.
Ma certo, adesso qui era obbligatoriamente hanno messo tutti neri. Il sindaco di Londra, uno di colore. Un islamico di... Non c'è niente di male se lo votano. Come tutti, come non c'è un bianco? Cioè, ma allora perché non... Perché bandire tutti i bianchi delle cariche importanti? Questo è razzismo. Il razzismo è contrario alla parola di Dio. Guarda, lì c'è una scrittura, la vuoi leggere, Romani 10?
Sì. Romani 10, 12. Poiché non vi è distinzione fra giudeo e greco, perché lo stesso Signore è Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Romani 10, 12.
Non è che Dio in cielo darà le corone solo ai neri, solo ai bianchi, ma questa stupidaggine.
No, no, lui questo, guarda a chi lo invoca, non importa cosa è.
È il regno, regno anticristo del mondo. Devono essere neri, perché i bianchi hanno oppresso i neri nei secoli passati, sì. E i neri hanno preso i bianchi anche. E i neri hanno preso i neri. E i bianchi hanno preso i bianchi. Quanto indietro vogliamo andare? Perché fermarsi negli ultimi 2, 3, 4 secoli, tempo dello schiavismo dei bianchi contro i neri? Andiamo avanti. E lo schiavismo dei neri contro i neri in Africa? Ricordiamo le accuse di razzismo, per esempio, contro i bianchi del Sudafrica. Ovviamente i razzisti vi sono sempre stati e sempre vi saranno in tutto il mondo. Dio non è certo dalla parte del razzismo, certo che no, o di quelli che odiano nel nome del razzismo, o di qualunque colore questo sia. Quindi analizzando la venuta di questa donna alla guida della Gran Bretagna, particolarmente tutto lo scocco della campana morto, cioè la campana che suonava. La morte della regina, quindi... Al suono della campana morto, ecco che l'Inghilterra ha una nuova politica, un nuovo primo ministro, Liz Truss, un nuovo gruppo ministeriale, tutti neri. Cosa c'è contro i neri? Ma assolutamente niente, ma perché solo neri? Che Dio ha creato anche i bianchi, i gialli, i rossi, quello come vuoi chiamarli. Io credo che nello spirito questo significa... Dobbiamo interpretare qui adesso, Bibbia alla mano, secondo me siamo arrivati a un nuovo capitolo del poco tempo rimasto nel tempo della fine riguardo il piano concertato per il reset e l'agenda mondiale. Ovviamente il tutto ha a che fare con l'ascesa dell'Anticristo che sorgerà, il quale cercherà a mo' di bulldozer di spianare ogni parvenza di autorità nel mondo, perché lui mira ad innalzare e glorificare alla fine solo se stesso e la sua autorità, e lui non vorrà un re, una regina, una chiesa, un papa, un arcivescovo, un protestantesimo, un cattolicismo, a meno che non si mettano a leccargli i piedi, e diversi lo stanno già facendo. Di tutte le religioni, chi di più, chi di meno. È scritto in Daniele 11, andiamo lì per cortesia.
Sì.
Ma Daniele 11, Devi leggere per favore il 36 e 37.
Daniele 11, 36.
Sì, qui c'è una profezia sull'anticristo, sta parlando di lui.
Il re agirà a suo piacimento, si innalzerà, si esalterà al di sopra di ogni Dio.
Capito? Lo scopo, appena sorge l'anticristo, lui c'ha uno scopo. Farà carte false, dirà agli allocchi tutto quello che vogliono sentire alla TV, lui dirà tutto quello che volete. Io sono qui per servirvi. È così che Hitler si dà il potere, per servire la Germania. Quando lui gridava e gridava, e lo vedevi sempre arrabbiato Hitler, era lì che diceva la Germania merita, la Germania ha diritto. Cioè il diritto, la libertà, la democrazia sono l'arma del diavolo per ingannare gli allocchi, quelli che queste cretinate ci credono. Perché non è vero diritto, non è vera libertà, non è vera è falsa, falsa democrazia. Il suo scopo è di esaltare se stesso. Qual è il Dio del mondo a parte il diavolo? Se stessi. Io valgo, io conto, io merito. Allora, si esalterà al di sopra di ogni Dio e pronunzierà?
E pronunzierà parole inaudite contro il Dio degli
Chi
dèi.
è questo? Gesù,
E Gesù
il Signore.
prospererà finché non sia finita l'ira, poiché ciò che è stato deciso si compirà. Egli non avrà riguardo agli dèi dei suoi padri, non avrà riguardo al Dio preferito dalle donne.
Cioè, questo sarebbe il, cioè, ha a che fare col femminismo qui, c'è cioè a che fare con le perversioni sessuali, perché qui Dio in forma allegorica e sarebbe il maschio. Il Dio della donna in forma allegorica è il maschio. Infatti in Genesi Dio disse ad Eva, capitolo 3, Genesi 3, Dio disse che i suoi desideri di Eva sarebbero stati volti verso il marito. Adesso invece col maschilismo, col femminismo e col perversionismo questo non c'è più. Perché adesso un uomo e una donna si guardano allo specchio, come sono innamorato di me stesso, di me stessa. Ci sono donne che sono sposate con se stesse. Vabbè, donne che sono sposate con se stesse. Non so se l'hanno fatto anche gli uomini, questo non l'ho letto, ma hanno già cominciato le donne. C'è una donna che si è sposata con un cane. Altri con il gatto. Quindi ci avviciniamo al secondo diluvio universale, che non sarà di acqua, ma sarà la violenza, le distruzioni, le punizioni di Armageddon, Apocalisse 19 e 11.
Cosa significa che l'anticristo non avrà riguardo al Dio preferito dalle donne, cioè all'uomo, al
Sì,
maschio?
perché adesso significa che nel mondo adesso stanno abbassando l'autorità maschile, le donne vogliono avere il loro nome, il loro cognome, non quello dell'uomo, e loro vogliono il figlio può prendere il cognome della madre, e la donna può sposarsi con un'altra donna, l'uomo con un altro uomo. In Romani capitolo 1 il Signore ci dà un ritratto perfetto di come il mondo sarebbe stato, che è appunto come adesso. E prima della distruzione di Armageddon. Va bene? E allora, vai avanti e
Dice, non
finisci.
avrà riguardo al Dio preferito dalle donne né ad alcun Dio, perché si innalzerà al di sopra di tutti. Daniele 11, 36 e 37.
Questo che non vuole autorità, che il marito nella Bibbia è quello che ha l'autorità sulla famiglia. Va bene? Sicuramente nel Vecchio Testamento. È da lì che hanno copiato i musulmani che ancora vanno avanti così. Nel Nuovo Testamento il marito ritiene l'autorità, però stare attento perché a volte lo Spirito Santo dà l'unzione alla moglie. Sappiamo di mogli che sono più spirituali dei mariti, sono profetesse, il marito no, sono più evangelizzatrici, il marito no. E quindi nonostante il marito rimane il capo famiglia nella carne, nello spirito il capo è la moglie. Nello spirito ci sono mogli che guidano la famiglia a leggere la Bibbia, a capirla, la spiegano e le profezie e guidano la famiglia a evangelizzare e fanno crescere i figli nella parola. Più del marito ci sono casi così. Il marito li guarda la televisione e lì sulla poltrona, a scaldare la poltrona, col telecomando, la moglie cucina, lava i piatti, fa cura i bambini, ma in cielo la moglie avrà una corona, il marito no, perché il marito deve dare la mano alla moglie. Il marito non dovrebbe essere sotto la sua dignità di lavare i piatti, di pulire le pentole, specialmente se la moglie lavora. Ma anche se la moglie non lavora, però è occupato con i bambini, che alla sera sta leggendo la Bibbia, il marito deve scendere dal suo trono papale, dal suo piedistallo di grande capo, e andare a lavare in cucina e dare una pulita. Va bene? A me fin quando qui in comunità non mi rimproveravano, dov'è Gloria? Gloria è stata lei, dice, mi ha detto Signore che tu devi smettere di lavare i piatti, colazione, pranzo e cena.
Sì,
Perché
ma
io ero
siamo in
sempre lì,
tanti,
io ho
possiamo
sempre
fare.
pensato, devo dare l'esempio.
No, no, ma siamo in tanti, qui possiamo farlo tranquilli.
E allora, voglio dire, il marito deve scendere dal piedistallo e imparare a lavare i piedi alla moglie. Un marito che non ha mai lavato i piedi alla moglie non è un buon marito. E dico anche fisicamente, non dico solo allegoricamente, no, 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 sul serio. Lavare i piedi alla moglie e mostrare, perché l'ha fatto Gesù. Va bene? E poi se la moglie vuole lavare per il marito sono affari suoi, ma la guida deve dare l'esempio, fa sentire la moglie una principessa, una regina, e poi se lo diventerà nonno sono affari nostri. Il nostro incarico è di innalzare, fa sentire la moglie che non è inferiore come in Islam, è uguale a noi in Cristo e a volte superiore a noi mariti. D'accordo? Io ho visto missionarie che missionario nel mio caso, sono la guida della Chiesa qui, ok? Dio benedica mia moglie, donna di Dio, lo accetta. Ma ho visto di casi che la guida missionaria, la guida della missione era la moglie. Una moglie innamorata del marito, sottomessa in tutto, però nello spirito lei era superiore. Era l'evangelizzatrice, la predicatrice, capiva la Bibbia meglio, era la prima a dare l'esempio nell'umiltà, nella sottomissione, a prendere il posto più umile. Questa è la guida. E voglio dire, la guida non è come le guide del diavolo che sono gradasse all'americana, cowboy, con la pistola attaccata al fianco. No, no, quelli lì sono all'inferno. Voglio dire, le guide sono quelle che sono guide in umiltà e in amore. Allora, è finito Daniele 11.
Sì.
Allora, per questo motivo, quindi, lui si innalzerà al di sopra di tutti e non vuole che ci sia nessuna autorità. Oggi non c'è l'autorità del marito, non c'è l'autorità delle nazioni. Appena Draghi ha preso il potere in Italia, cosa ha detto? Mi ricordo le sue parole. Ha detto, e adesso devo rinunciare alla sovranità. Caspita, oi. Ah sì, hai capito? Queste pedine dell'anticristo, Draghi è una delle pedine, e non capiscono che loro, togliendo l'autorità alle loro nazioni, loro credono che togliamo la nazione, la prendiamo noi, oh, come siamo furbi. No, no, caro. L'anticristo ti metterà una catena attaccata al collo, catena spirituale, un microchip sulla fronte e diventi uno zombie come gli altri, carissimi anticristo, nuovo ordine mondiale.
Eh sì.
Andiamo a Seconda Tessalonicesi 2, perché questo esautorare, togliere il potere a tutti i politici, eccetera, questo durerà fino a un certo tempo, come lo leggiamo a 2 Tessalonicesi 2 e 4, che tutti conosciamo.
L'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Secondo Tessalonicesi 2:4.
Quindi, come i faraoni d'Egitto, come gli imperatori di Roma, non appena questo anticristo che si è presentato alle masse, come ha fatto Hitler, promettendo tutto, aumentando i salari, le pensioni, tutti adorarlo Hitler. Poi li ha inquadrati come un branco di asini e li ha mandati a fare guerre. Un'immagine perfetta dell'anticristo, in piccolo, lui lo farà a livello mondiale. Va bene, quindi lui mostrerà al mondo che lui è Dio. Va bene, e quindi è anche per questo motivo che i bianchi di Occidente vengono demonizzati, non tanto perché sono bianchi, ma perché si dà il caso che quelli che detengono il potere in Occidente e nel mondo sono bianchi. Adesso parte la Cina però, adesso la Cina si sta affacciando, i cosiddetti gialli. Dio li benedica che si volgessero a Cristo.
Amen.
Ora, il potere dei bianchi che gli anticristi vogliono appropriarsi e usurpare, e questo non solo dai bianchi, ma da qualsiasi colore di pelle, basta che sia al potere. Perché lo vogliono togliere i bianchi? Perché lo vogliono dare al governo anticristo che viene, uno, e due, all'anticristo che governerà il governo anticristo. Non so se mi sono
Sì,
spiegato.
ma questi che dici tu, che dell'attuale potere dell'ordine mondiale, questi vogliono loro stessi tenere il potere, non è che vogliono perderlo per darlo a un leader, anche se vogliono un
No,
leader,
no,
vogliono un anticristo, un leader
sì.
mondiale, ma non sanno che loro stessi saranno usurpati da questo
Certo, ma
anticristo?
l'anticristo mica è stupido, lui è il diavolo, figurati, c'è la sapienza, saggezza satanica. Lui darà l'impressione che sarà il loro burattino, no? Infatti dice
Sì.
in Daniele 11, dice lui dividerà la terra per guadagno, regalerà le terre a chi lo segue dando loro l'impressione che lui, come appunto Hitler, faceva l'interesse della Germania, lui fa l'interesse del mondo, di quelli che lo seguono, ecco io sono il vostro servo, prendete le terre, dividerà le terre per guadagno, dice in Daniele 11. E allora diranno che è in gamba questo qui, ci ha dato le terre. E allora vedi la Danimarca prende questo, l'Italia prende quell'altro, la Francia prende quest'altro e ognuno si prende la sua fetta di pianeta. Il club dei 68 del Roma, che fu a Roma, divisero il mondo in 10 sezioni. Perché all'Europa ci saranno 10 nazioni che governeranno. E quindi il mondo sarà diviso come un'arancia, diviso in 10 spicchi. E loro crederanno, il diavolo farà loro credere quello che vogliono, cioè che potranno avere potere. A parte che la vita è così corta dell'uomo, quel che te ne fai del potere. Le piramidi sono ancora qui, i faraoni non ci sono più, però questi mica capiscono queste cose. Però quando lui avrà usurpato tutto il potere in cambio di dare terre. Cosa ha fatto l'Europa? Ha dato soldi, euro, questo, quell'altro. In cambio dovete rinunciare al potere. Se no non possiamo dividere questi soldi.
Sì, sì,
Per
sì.
dividere questa pizza dovete rinunciare al potere. E tutto va al pizzaiolo. Il pizzaiolo dà i pezzi, tutti contenti di mangiare la pizza e il pizzaiolo prende il potere. Diventa il capo della pizzeria. Allora hanno avuto il loro pizzo, i pazzi, e sono contenti.
E questi dell'ordine mondiale non sanno che saranno usurpati dal leader che loro stessi eleggeranno?
Non lo sanno, eh no. Mica i seguaci di Hitler o di Stalin o l'America di oggi, la Russia, eccetera, mica loro sanno cosa succede domani. Tutti sperano e credono che ciascuno vincerà, virgolette, la lotteria. E invece l'anticristo li rimetterà con le redini, la catena al collo. Cioè, questa gente che adesso dell'ordine mondiale che prepara il trono per l'anticristo, anche loro saranno marchiati come schiavi. Questa gente, gli anticristi di oggi non conoscono quello che sappiamo noi, cioè le profezie.
Sì, quello sì.
Profezie sono per noi figli di Dio, mica gli anticristo sanno che il diavolo li porterà all'inferno, mica sanno che arriva Armageddon e saranno tutti messi allo spiedo, Armageddon, Apocalisse 19. Io penso che questa zizzania si immagina che essendo loro che tireranno sempre le fila del teatrino, il teatrino della politica internazionale, loro credono che saranno sempre i cappuccioni, eccoli. Le multinazionali, Soros che ha un piede su una tomba e l'altro la buccia di banana che ormai sembra pronto per il mausoleo, è ancora lì a cercare di guadagnare qualche altro trilione di dollari. Non può neanche mangiare la zuppa questo qui che non so se riesce a masticare. Ma mica il diavolo glielo dice. Ma quando viene il loro grande capo, il capo dei capi, cioè l'anticristo, allora dovranno danzare alla sua musica e tutto avrà il suo marchio infernale 666 e vengono una trafila di guerre. Adesso, se hai notato, nessuno fa la guerra. Si minacciano, si armano, aumentano i missili, armano Taiwan, armano l'Ucraina, e però l'America e la Russia non si combattono. l'America e la Cina non si combattono, l'America e l'Iran non si combattono, tutta l'America è la prostituta lei. L'America e la Siria si è ritirata così. L'America provoca le guerre, Siria, Libia, tutte le parti, però poi si ritira perché è una prostituta, capito? E allora, ma quando viene l'anticristo, lui godrà a provocare guerre. Più muoiono, meglio è. Piangerà lacrime di coccodrillo e dirà: oh, che peccato che sono morti 10 milioni, 100 milioni. Lacrime. Ma no, Maria è contento. Sarà l'anticristo ad organizzare il vero nuovo ordine mondiale, del quale quello che vediamo adesso è solo una piccola ombra. E sarà secondo i suoi desideri, capricci, o meglio, capricci del diavolo. Leggi lì Apocalisse 13, guarda, dal 2 al 5, dice: La bestia che vidi, il dragone gli diede.
Il dragone le diede la sua potenza, il suo trono e una grande autorità. E
E tutta la terra?
tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia e adorarono il
Qua,
dragone.
verso 4.
Verso 4. Adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia e adorarono la bestia dicendo:
Capito? La bestia è l'anticristo, il dragone è il diavolo, e adoravano la bestia dicendo?
Chi è simile alla bestia e chi può combattere contro di lei?
Capito? Qui lei ha già vinto. L'America, qui ha già distrutto Babilonia, Apocalisse 17, a questo punto dice: Ehi, ma caspita, questo ha ammazzato tutto, ha fatto fuori tutti. Tutti ha fatto fuori, anche l'America. E chi può combattere contro di lei? E allora, verso 5, e le fu dato?
Le fu dato potere di agire per 42 mesi. Apocalisse 13, 2 a 5.
E quindi dicono: quando lei arriverà col marchio della bestia? E dirà: tanto vale che lo riceviamo, tanto ormai abbiamo capito, e lui è vincitore, prendiamo il suo marchio. È per questo che Dio interviene, avverte il mondo, quelli che ancora non hanno ricevuto dopo 3 anni e mezzo. In Daniele 12, 11 e 12, lui dice: beati quelli che aspettano fino a 1335 giorni, che sono 1260 giorni e 3 anni e mezzo di tribolazione, 30 giorni di ira di Dio, Apocalisse 15, 45 giorni di Armageddon, Apocalisse 19. Totale? 1260, più 30, più 45. Totale? 1000?
1335.
Esatto. Infatti Daniele 12. Daniele 12, 12, verso 12, dice: beato chi aspetta fin 1335 giorni. Perché? Perché ci sarà gente che dopo che l'anticristo ha distrutto Babilonia e l'America dirà: ok, prendiamo sto marchio, diventiamo i suoi schiavi, tanto lui è il boss. Dio dice: beato chi aspetta. Continuate a resistere sui monti, sulle montagne, nelle grotte, nei boschi, in Amazzonia, quelli che vivranno nei fiumi su una barca, quelli che si procureranno un piccolo economico idrovolante per andare di fiume in fiume. Ci sono questi aerei che atterrano nell'acqua, perfetti, economici, non di lusso così, ma per atterrare di qua e di là. Ci sono dei missionari dottori in Africa che lo usano, o se non è anfibio almeno con le ruote per atterrare di qua e di là. Quindi questo, invece di comprarvi, diciamo, una seconda proprietà, prendete uno di quelli lì, economico, e così potete svolazzare di qua e di là quando potrebbe servirvi. Un'idea, no? Buttata lì, anche un carretto con un cavallo è un'ottima idea. È una pessima idea comprare case, perché la casa è difficilissimo venderla. Hai solo sprecato soldi. Alla prima persecuzione devi mollare la casa e andare in un bosco. E la casa che hai comprata? Qualcuno ci entrerà dentro, se ne appropria e la polizia non lo fa uscire perché le leggi sono a favore. Tu ti appropri di una casa, non paghi l'affitto, la polizia ti difende, nessuno può cacciarti fuori. Per un lungo tempo e non può, no, nessuno ti tocca. Le leggi ti difendono se tu rubi una casa e ci abiti dentro. Quindi comprare case non conviene, affitto, qualunque problema, molli, paghi il tuo affitto, te ne vai, il contratto non è finito, non fa niente, qui nessuno guarda queste cose. Basta che paghi al mese, e c'è gente che non paga neanche quello, c'è gente che neanche paga. La casa dove abitiamo noi, prima di entrare noi, c'era uno che era qui da 6 mesi, vero Angela?
Sì,
Sei
era da
mesi?
tanto tempo, però per ultimi 6 mesi non ha pagato.
Sì, gli ultimi 6 mesi non ha pagato, il padrone non poteva fare niente.
Sì.
Poi per miracolo è uscito e siamo entrati noi. Adesso il padrone è contento.
Qualcuno
No,
che paga.
è veramente uno che paga. Va bene, quindi io sono contrario a comprare case, affittate le case. E i soldi investiti in terreni che vi producono fave, vi producono frutta, verdura, e con quello che vendete pagate l'affitto e anche molto di più. Chi ha i soldi, beato lui per fare queste cose. Bene, grazie signore. Dove siamo arrivati? Eravamo in
Ho
Apocalisse 3.
letto Apocalisse 13.
Sì, guarda, il nuovo sistema finanziario che sta arrivando sarà un sistema finanziario che sarà collegato all'adorazione del nuovo sistema politico che l'Anticristo impersonerà. Va bene, quindi dovrà, questo sistema finanziario che viene dovrà essere non solo ubbidito come adesso se non rimane in bolletta, ma dovrai ubbidire al sistema finanziario che viene sotto pena di morte. Devi adorare il sistema politico, finanziario politico lì in po'. Lo leggi verso 15, per favore.
Apocalisse 13, 15. Le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia affinché l'immagine potesse parlare e far uccidere tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia. Inoltre obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte. Apocalisse 13, 15 e 16.
Allora è importante conoscere profezie, non, no, purtroppo molte religioni cristiane le ignorano, solamente perché non le capiscono. E invece i cristiani nel mondo, noi speriamo di essere tra quelli che capiscono le profezie e devono seguirle, perché così potremo sapere cosa fare, prepararci, essere in tempo all'arrivo dell'Anticristo. Viene l'Anticristo, dove lo dice? 1 Giovanni 2,18. Viene la tribolazione della quale Gesù ci ha parlato, Matteo 24, 21. Il rapimento, Matteo 24, 29, 31. E poi viene l'ira di Dio, Apocalisse 15, 1 e 2. Insomma, eccetera, no? Studiatevi il corso biblico, fratelli. Va bene? Gli studenti fedeli, va bene, che hanno olio nelle lampade, se lo studiano. Vorrei passare a qualche buona notizia, Angelina, penso che ce n'è bisogno perché dobbiamo anche incoraggiare i fratelli qua. Perché
Sì, va bene.
il mondo sarà presto sotto il totale potere di chi, Angela?
Dell'Anticristo?
No, di
Come
Cristo.
no? Ah, ma prima dell'Anticristo e poi di
Sì,
Cristo.
non hai né torto né ragione.
Ah, ok,
Prima
grazie.
dell'Anticristo viene Cristo. Dove è scritto? Daniele 7,18. Guarda, lì dovresti averlo nella tua lista. Daniele 7,18.
Daniele 7,18. Poi i santi dell'Altissimo riceveranno il regno e lo possederanno per sempre, eternamente. Daniele 7,18.
Buone notizie! Daniele
Amen,
7, 21 e
finalmente.
22.
Io vidi quel corno fare guerra ai santi e avere il sopravvento, finché non giunse il vegliardo. Allora il potere di giudicare fu dato ai santi dell'Altissimo e venne il tempo che i santi ebbero il regno. Daniele 7, 21 e 22.
Buone
Quando
notizie!
sarà questo?
E questo qui sarà dopo il rapimento, dopo Armageddon.
Il potere di giudicare fu dato ai santi e i santi ebbero il regno.
Apocalisse 20 verso 4.
Dopo rapimento.
Dopo il rapimento, virgola, e all'inizio del millennio, dopo il rapimento, virgola,
Sì.
cosa avviene dopo il rapimento? L'ira di Dio e
Armageddon.
dopo
Il millennio.
il potere dato ai santi.
Ok.
Inizia il millennio. Daniele 7, 26 e 27.
Poi si terrà il giudizio e gli sarà tolto il
A
dominio
chi? Alla bestia,
alla bestia.
all'anticristo?
Gli
Sarà
sarà
tolto.
tolto il
A
dominio
chi?
all'anticristo.
Alla bestia anticristo.
verrà distrutto e annientato per sempre.
Buone notizie!
Allora, il regno, il potere e la grandezza dei regni, che sono sotto tutti i cieli, saranno dati al popolo dei santi dell'Altissimo.
Capito? L'Anticristo annientato per sempre, lago di fuoco, Apocalisse 19:20, lago di fuoco, sì, per l'Anticristo. E allora il potere che l'Anticristo aveva usurpato, rubato, colpo di Stato mondiale, sarà dato ai santi dell'Altissimo. Capito la buona notizia? E il suo regno, il regno di Cristo?
Il suo regno è un regno eterno e tutte le potenze lo serviranno e gli ubbidiranno. Daniele 7, 26 e 27.
Ecco, poi leggi per conto tuo Apocalisse 20, verso 4, che cosa dice? Che i santi regneranno. Alleluia.
Amen. Amen, grazie Gesù. Amen.
Va bene, cerca di andare veloce, Angelina.
Sì, va bene, vorrei...
Spiego il tuo cronometro, è contento.
Va bene, sì. Vorrei chiederti una domanda, ma dopo un canto, e poi torniamo anche alle notizie, però c'è questa domanda interessante da parte di Matteo che vuole sapere le tre corna distrutte, visto che parliamo dell'Anticristo, le tre nazioni che l'Anticristo distruggerà, potrebbero essere la Grecia, l'Ucraina e l'Italia? Quindi puoi meditare e mi rispondi dopo questo canto di Povia. Io non sono democratico.
Se in Italia ci sono milioni di disoccupati, io non sono democratico. Io non sono democratico. Se in Italia c'è un governo che sfrutta gli immigrati, io non sono democratico, io non sono democratico. Se in Italia hanno fatto a pezzi la Costituzione, io non sono democratico, io non sono democratico. Se l'Italia sta pagando lo stipendio alla Germania, non lo vedo molto pratico, sto sistema democratico. E spiegami perché, se non la pensi come me, io rispetto te, ma se non la penso come te, tu non rispetti me. La tua democrazia vuol dire comandare le persone, dargli un padrone con il voto e l'illusione. Io non sono democratico e mi fanno paura, questi finti con la loro bella favola del popolo che sarà sovrano, sì, sovrano sì, ma solo allo stadio. Ale, oh, ale, oh. Se in Italia l'invasione fosse legittima difesa, sarei un po' più democratico, sarei un po' più democratico. Se l'Italia prendesse a calci per la terza volta la Germania, mi sarebbe più simpatico, sto sistema democratico. E mi sembra chiaro che, se non la penso come te, non rispetti me. Eh sì, però se non rispetti me, allora non rispetto te, perché la tua democrazia fa passare il tuo pensiero come verità assoluta, controllando la mia vita. Io non sono democratico e mi fanno paura, 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 questi finti democratici con la loro bella favola del popolo che sarà. Ma solo allo stadio. Io non sono democratico ed è sempre più chiaro, paura, paura, che in un sistema economico ci sarà sempre povertà. Sì, ma il popolo quello sarà.